14 febbraio, ciao a tutte e ciao a tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è Nate Cose Città. E ce ne torniamo belli belli freschi freschi dopo un paio di settimane d'assenza, però non si poteva fare proprio altrimenti. Buonasera Fabio.
Ciao a tutti, ciao Ale, ma diciamolo perché non
ma
si
Ma diciamo che
fare...
dopo due settimane io non mi ricordo più i tasti.
Altrimenti,
qua.
Tu intanto cerchi i tasti, noi diciamo il motivo della tua assenza.
Vai,
che
dillo.
Sanremo, no?
Sanremo, assolutamente.
Dietro le quinte, non ti sei mai visto in video, però hai fatto un lavoro enorme.
Beh, sì, abbastanza, abbastanza. Ho avuto modo proprio di... Vabbè, di essere un protagonista silenzioso, dai.
Dietro
come spesso mi capita.
Dovrei apparire qualcosa che...
Sì, c'avevo pure la maglietta.
Qualcosa senti, che ti fa onore, bisogna dirlo.
Vabbè. Senti di galla, c'avevo io. Senti, noi stiamo un po' in ritardo con la nostra puntata, però insomma se lo merita, no? Sto mino qua.
Se lo merita sì, siamo in ritardo, ma questo era qualcosa che non potevamo non fare, visto che è un artista che amiamo entrambi tanto e che ha segnato tanto gli ascolti, i nostri ascolti, ma soprattutto ha segnato tanto la musica che sarebbe nata dal 77 in poi. Parliamo di Tom Verlaine, Tom Miller all'anagrafe, appunto in arte Tom Verlaine.
Thomas Joseph, allora, se proprio insisti.
Hai ragione, Thomas Joseph, hai ragione. Comunque, Tom per tutti gli altri,
gli amici Tom.
Miller di cognome, Verlaine come il poeta e come nome d'arte. Dedichiamo a lui la puntata perché lui è scomparso sabato 28 gennaio per cause naturali non ancora non specificate, ed è giusto così, quella è la privacy, e quindi non... Comunque il comunicato recitava così: cause naturali. È morto a New York, la città alla quale il suo nome rimarrà associato probabilmente in eterno. Aveva 73 anni compiuti da un mese e mezzo. Tom Verlaine, per chi non lo conoscesse, forse conosce il nome del suo gruppo, Television, e per chi non conoscesse neanche il nome Television, probabilmente conoscerà Marky Moon, o almeno ce lo auguriamo, e se non fosse così,
beh, dico,
dopo
fatto
questa
bingo.
Puntata, ma al di là della nostra puntata, magari se lo va a ascoltare tutto, capisce di che artista e di che band parleremo questa sera. Già diceva molto, no? La copertina dell'album diceva molto, con quella foto quasi sgranata con Tom Verlaine in primo piano, magrissimo, con le mani, le dita super affusolate, le dita che suonavano la sua Fender, non ha mai tradito la Fender, passava dalla Jazz Master alla Jaguar con pochissime variazioni, e infatti con una Jaguar è seduto nella foto che campeggia nell'interno dell'album, lui seduto e il resto della band in piedi. E parliamo di Marky Moon perché Marky Moon è certamente il disco più importante registrato a nome Television, con i Television, da Tom Verlaine, ed è stato allo stesso tempo un miracolo, il disco che ha segnato una carriera, e che sarebbe bastato quello, come poi racconteremo meglio dopo, a portarlo, a farlo stare con un posto d'onore nell'Olimpo della musica rock. Però in qualche modo è stato anche una, non dico un incubo, non diciamo un incubo, però un freno per la sua carriera, nel senso, o meglio, non un freno, qualcosa da cui non si è mai riuscito a liberare. Lui se ne rammaricava di questo, lui sosteneva di aver fatto dopo cose migliori, però è anche vero che dopo i primi due album di Television, in realtà la sua Tom Verlaine, come ritratto dalle scene musicali, ha fatto poco, e soprattutto non è vero, ha fatto poco e l'ha fatto bene, per carità, ma non è vero che ha fatto cose più belle. Questo ci prendiamo la libertà, sì, di smentirlo, sì. Diciamo che dopo Marky Moon non è mai più riuscito a raggiungere quei livelli. La carriera solista l'ha visto produrre una serie di album da padre nobile della New Wave degli anni Ottanta, poi si è sempre più rarefatta negli ultimi tre decenni. Il suo ultimo disco è uscito nel 2006, si chiama ancora Songs and Other Things. Per il resto, in questi lunghi 30 anni, qualche collaborazione, tutti aspetti che poi racconteremo e faremo ascoltare durante la puntata. Dicevo, qualche collaborazione, qualche colonna sonora per spettacoli, oppure per mostre, oppure per progetti artistici vari. Qualche produzione, su questo c'è una storia che racconterà lei, molto bella e molto importante. Qualche tour e poi naturalmente i concerti con la sua amica, con la sua sorella, amica, amante, Patti Smith. E sempre però, anche in quel caso, anche con Patti Smith, lui suonava sempre abbastanza ritirato sul palco, spesso con un cappello, spesso proprio per non, per farsi notare il meno possibile. Qualche ora dopo la morte di Don Verlaine, la stessa Patti Smith ha pubblicato, ha postato, come ti dice, un messaggio bellissimo. C'è la foto di loro due giovanissimi e bellissimi, e poche parole che dicono più o meno: era la stagione in cui tutto sembrava possibile, addio Tom. Noi cominciamo questa puntata però non con una canzone di Don Verlaine, di Television, nulla di tutto questo. Cominciamo una canzone con un gruppo, con un omaggio, omaggio a Tom Verlaine, un omaggio fatto prima della, della morte del cantante. E l'omaggio è fatto da una band indie canadese di Toronto, per la precisione, si chiamano Always. L'abbiamo passati qui almeno in un caso. Lo scorso anno hanno registrato un album che ha avuto grande successo di critica e di pubblico, e dicevo, il terzo album, che si chiama Blue Rev. In questo album c'è una canzone che si chiama Tom Verlaine, della canzone che facciamo ascoltare. Alla domanda di un giornalista sul perché avessero scelto quel titolo per una canzone, lui, loro hanno risposto che nel primo album solista, nel secondo anzi album solista di Tom Verlaine, c'è una canzone che si chiama Always, che è quella che sentite sotto le mie parole, e a loro si sono presi appunto la libertà di intitolare una canzone Tom Verlaine. Ce l'ascoltiamo, loro sono gli Always.
Yeah.
noi dicevamo di questo Thomas Joseph Miller, originario del New Jersey, nasce per la precisione a Danville, era il 13 di dicembre del 1949. Si appassiona giovanissimo alla musica, al jazz in particolare. Il suo idolo era Coltrane, ma anche Albert Tyler, e questo lo spinge proprio a suonare il sassofono, ad avvicinarsi al sax. Però negli anni del liceo purtroppo era anche un giocatore di hockey, e quindi una, ora non so se era un hockey su ghiaccio col dischetto, un hockey su prato con una pallina, comunque fatto sta che, diciamo, la palla o il dischetto gli finisce molto forte in bocca e gli crea un problema ai denti e gli impedisce questo di fatto di continuare a suonare il sassofono. È anche un appassionato di poesia, e proprio durante gli anni del liceo conosce un altro ragazzo, e Richard Lester Myers. I due insieme lasciano la scuola, scappano di casa, fanno un po' di casini, tipo incendiare per esempio un campo in Alabama, verranno anche arrestati. Poi nel 1960...
La spiegazione è bellissima sul perché l'hanno fatto.
Sì, sì. Mo non mi ricordo esattamente, ma era la...
volevamo vedere che effetto faceva.
Ah, sì, ok, qualcosa del genere. E a pochi mesi di distanza, nel 66, si trasferiscono a New York e iniziano a scrivere, in pratica iniziano a mettere alla prova la loro passione per la poesia. Scrivono un libro insieme, però firmato con un solo moniker in pratica, e nel frattempo Thomas Miller viene fulminato dai Rolling Stones, si appassiona alla chitarra e va proprio in un mercatino che stava sulla 48esima, si va a comprare la sua famosa Fender Jazz Master, la paga $95. E a questo punto dice a Richard, dice: mettiti a suonare anche tu, facciamo un gruppo, mettiti a suonare il basso. E quindi Richard inizia anche lui questa attività e rimediano un batterista, Billy Ficca, e prendono un nome d'arte entrambi, Richardell, e in omaggio a Una stagione all'inferno di Ribot, e Tom Verlaine, in omaggio ovviamente al grande poeta. È il 1972, il gruppo che formano si chiamano Neon Boys. A questo punto manca un'altra chitarra, e quindi, come si usava all'epoca, mettono un annuncio sul Voice, annuncio molto divertente, perché diceva: cercasi chitarrista narcisista ritmico, talento anche minimo. Però malgrado questo annuncio particolare, non trovano nessuno, e quindi in trio i Neon Boys iniziano a registrare dei singoli. Le fonti qua si discostano un po', qualcuno dice che ne hanno registrati 3, altri 4, altri 6, comunque, e su un Greatest Hits che è uscito un po' di anni fa, due di queste registrazioni sono uscite fuori, era un Greatest Hits di Richardell. Poi il gruppo momentaneamente si scioglie e si riforma nuovamente con un chitarrista che finalmente trovano, che è Richard Lloyd. Inizieranno le serate nel 1973 al CBGB, poi Richardell lascerà il gruppo prima del primo disco. Questa è un'altra storia, avremo tempo per raccontarcela. Intanto ci ascoltiamo questo esordio molto punk, Love Comes in the Spurt, The Neon Boys, Richardell, Billy Ficca e Tom Verlaine. Because love. tutta la grezzezza proprio e l'attitudine punk
meravigliosa.
Love comes in the sports, Neon Boys.
Rivediamolo, bravo. E poi mi diamo pure, per chi fosse interessato, non staremo molto su questo ambito, non staremo molto sulla scena del CBGB, insomma a questo abbiamo dedicato una puntata.
Andatevela a recuperare,
andare su ondarossa.info, recuperare i podcast e magari nel frattempo ne approfittate per cercare un modo per sostenere questa radio che dà voce a noi come a tanti altri, tante altre di più, di ben più importanti. Comunque non staremo molto sui television, però qualcosa va detto, no? Abbiamo detto, insomma, cercavano un altro, una seconda chitarra. La seconda chitarra arriverà, sarà Richard Lloyd. Nel frattempo Richard Herr di fatto suona con Tom Verlaine al 73, al 75. Nel 75 decide di lasciare la band, probabilmente per anche per dei conflitti con Tom Verlaine, che non l'abbiamo ancora detto, ma torna in tutti i racconti, quindi gli diamo qualche credibilità. Sì. Non era il massimo della simpatia, della cordialità, era una persona molto, era molto difficile avere a che fare con lui, probabilmente lo era ancora di più in studio, su un palco, insomma intorno a quello che era, insomma, tutto quello che riguardava l'ambito musicale. Poi non sappiamo se fuori da questi ambiti che persona fosse. E Richard Herr viene sostituito da Fred Smith, il bassista che prima suonava con i Blondie, che ovviamente loro conoscono nel palco New York del CBGB, dove insomma era il cuore della scena che poi chiamiamola punk newyorkese. Chiamiamola punk newyorkese, nessuno si offende. Quindi adesso la formazione è quella, appunto, Tom Verlaine voce e chitarra solista, la chitarra ritmica Richard Lloyd, era in realtà di più di una chitarra ritmica, lo scopriremo. Fred Smith al basso e Billy Fick appunto la batteria.
Ferma, sai che resterà poi sempre di fatto, no?
Sì, loro si fanno notare grazie a un singolo, cioè loro prima vengono notati in realtà da Brian Eno e registrano un demo per lui, il demo non convince Brian Eno, quindi la cosa non va in porto, non si rassegnano ovviamente, pubblicano un singolo che si chiama Little Johnny Jewel. Il singolo invece funziona e come, e grazie a questo singolo se riusciranno a firmare nel 76 un contratto con la Elektra, che ai tempi era un'etichetta di tutto rispetto. Tra i nomi che aveva prodotto c'erano i Doors, per dire un nome soltanto. Quindi nel 77 danno le stampe Marquee Moon e qua sospendiamo il discorso, lo riprenderemo a fine puntata, e altrimenti resteremo solo su un album. Comunque il successo di Marquee Moon, al di là dei gusti personali, certamente al tempo viene accolto alla grande dalla critica e viene accolto anche bene parecchio dal pubblico. Quindi si trovano al banco della seconda prova, che come tutti i gruppi che partono col botto, come tutti gli artisti che partono alla grande, insomma è un disco faticoso. Loro registrano un grande album, il disco rosso, Adventure, rosso perché rossa è la copertina, però appunto già dalla copertina notiamo delle grandi differenze. Nel primo album la copertina, la foto di copertina sembrava quasi sgranata, quasi
onirica,
sì, insomma in bassa risoluzione diremo oggi, e la copertina invece, la foto di copertina di Adventure è splendida, è firmata da un fotografo importante come Gerrit van der Meer. La produzione è affidata in questo caso, e prima Ale parlava dell'importanza degli Stones nella crescita musicale di Verlaine, più che della crescita proprio dell'innamoramento per il rock and roll, per il rock, e quindi chiamano alla produzione John Jansen, che appunto aveva lavorato e ha prodotto alcuni dischi degli Stones. Alla produzione in realtà poi si metterà anche lui insieme a Jansen, insomma è un album coprodotto. Quando l'album esce nel 78 divide il pubblico, divide la critica. Per qualcuno il disco era troppo rock, era prodotto troppo bene, era leccava un po', diciamo così, un suono che era già perfetto, che non andava toccato, diciamo così. Per altri invece era un lavoro ottimo. Il tempo poi è, diciamo in questo caso, è un ottimo giudice. Il tempo ci dice che Adventure è un grandissimo disco, in realtà fatto di grandissime canzoni, e c'è un difetto soltanto, che però è un difetto importante, l'abbiamo detto all'inizio, quello che viene dopo, Marquee Moon, viene dopo un album che è irripetibile. E 78 è un anno importante per i television, perché appunto dopo l'uscita del secondo album si sciolgono per tensioni interne sempre più crescenti tra le due chitarre, tra Verlaine, il leader, e Lloyd, anche qui torna il discorso sulla difficoltà di avere a che fare con Tom Verlaine, e quest'ultimo nel momento di annunciare, di dare la notizia dello scioglimento del gruppo, sceglie di darlo con un tono un po' poetico, dicendo: ci siamo sciolti in una notte di luna piena, i Moby Grape, che era un gruppo psichedelico che lui adorava, si sono sciolti così e noi non abbiamo voluto essere da meno. Noi dal questo secondo album, da Adventure di Televisio, ci ascoltiamo la prima traccia, Glory, che da subito fa capire all'ascoltatore che qualcosa di grosso è cambiato. Qui il suono è energico, addirittura potremmo dire che quasi solare, comunque certamente trascinante, molto lontano dai suoni cupi di Marky Moon. Comunque alzate il volume, perché è un grandissimo pezzo, Glory.
L'annuncio della morte di Tom Verlaine lo ha dato sui social, credo, e Jessie Parry Smith, figlia di Patti Smith. Il rapporto tra Patti Smith e Tom Verlaine ha origini lontanissime. Era il 1973 la prima volta che si sono incontrati. Il nome di Patti Smith iniziava molto a girare già negli ambienti della poesia underground newyorkese, perché Verlaine non la conosceva di persona, ma ne aveva sentito parlare perché era amica di Richard Dell. Quindi durante una passeggiata nell'East 10th Street di fronte alla chiesa di St. Mark la incontra e gli dice: ma tu sei Patti Smith, piacere di conoscere. E basta, finisce qui. Ci vorrà ancora un annetto prima che si conoscano bene. Le loro state infatti si incontreranno nel 1974, è la domenica di Pasqua, il 14 aprile, e Patti Smith era andata a vedere la proiezione, anzi l'anteprima della proiezione, Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones, il film sulla tournée degli Stones, e al termine era andata insieme ad un amico, gli dice: guarda, accompagnami per favore al CBGB, che mi ha invitato il mio amico Richard Dell, che suona con il suo gruppo i Television. E quindi entra, resta, lei ancora non sa ovviamente che lì debutterà anche lei con il suo disco solista che arriverà, diciamo, tra non troppo. E mentre vede questo concerto, a parte che diventerà una presenza fissa quando suona in televisione Patti Smith, ma resta assolutamente affascinata da Tom Verlaine, dal suo aspetto, proprio dal suo modo di stare sul palco, come ci diceva Fabio, spesso è defilato. Nell'intervallo parlano, scoprono di essere cresciuti a 28 minuti di auto di distanza e entrambi hanno interesse comune nella poesia. La Smith all'epoca collaborava con il Soul News, una rivista, e recensisce così il concerto. Dice: la chitarra di Verlaine faceva pensare al suono di mille uccelli azzurri che urlano, e lui era un ragazzo languido con la confusa eleganza di un bambino in paradiso, uno con cui varrebbe la pena perdere la verginità. Una recensione che, diciamo, non lascia molto spazio alla fantasia. Comunque diventano amici, poi diventano anche amanti. Verlaine ha partecipato alla realizzazione di diversi album per Patti Smith, Horses appunto l'esordio, questa è una cover di Hey Joe scritta insieme a Tom Verlaine,
stupenda, veramente
bellissima, Goo Gong, Gone Again, di cui riparleremo, e anche Easter. Il brano che abbiamo scelto ce lo suggerisce direttamente Patti Smith, e noi vi suggeriamo, come ne aveva accennato Fabio all'inizio, se non lo avete ancora fatto, di andarvi a leggere il bellissimo ricordo che ha scritto la Smith sul New Yorker o New York Times, se non ricordo, He Was Tom Verlaine, il titolo di questo articolo.
New Yorker.
New Yorker. Le parole non possono esprimere il mio dolore per la perdita né la gioia per averlo conosciuto. Tutti coloro che amavano la sua musica potrebbero desiderare di ascoltare i suoi dischi. Io oggi, cioè il giorno della morte, gli sto dedicando Break It Up. È la canzone che io e Tom abbiamo composto per Horses nel 75. Il testo riflette un sogno che ho fatto della morte e ho immaginato la resurrezione di Jim Morrison. Il lavoro di chitarra è straordinariamente bello ed espressivo. Non possiamo che confermarlo. Lei è Patti Smith, alla chitarra c'è Tom Verlaine. Questa è Break It Up.
In a clearing, ribbon of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried. Falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground. He stretched out his wings. The north flew away, and he started to sing. You
Break it up. Ma ti smetti.
Abbassa il volume.
Di che?
Tu ritorno in cuffia. Sì.
Ritorno adesso.
Sanremo ti ha fatto male, ti è abituato male a Sanremo.
Beh, c'avevo dei fonici che mi aiutavano, insomma, penso nel meglio, eh.
E adesso, dopo Break It Up, è difficile andare avanti, ma dopo Break It Up raccontiamo l'inizio della carriera solista di Tom Verlaine. Abbiamo detto che nel 78 i television interrompono le trasmissioni, lui non si...
Senti già com'è più 80.
Assolutamente. Interrompono le trasmissioni nel 78 i television... Tom Verlaine non si perde d'animo, non perde tempo e incide il suo primo album solista subito, in pratica. L'album eponimo esce nel 1979. Alcuni pezzi in scaletta come Breaking My Heart e Last Night erano già pezzi che i television suonavano dal vivo, gli altri pezzi invece sono tutti inediti, come inedito Kingdom Come, il pezzo che ascoltiamo, il primo singolo tratto dall'album, forse il pezzo più bello dell'album. Il disco però non ha un successo particolare e fondamentalmente poi non porta Tom Verlaine in classifica, però questo pesa poco, nel senso che la sua influenza, il suo contributo, diciamo così, per lo stile di tanti musicisti e soprattutto chitarristi che verranno, insomma, anche questo album, voglio dire, contribuirà a
creare quello stile, quel genere,
a creare quel marchio, quel modo di suonare che poi, appunto, tanti musicisti non sono poi mai riusciti a non fare altro che esercizio di stile, a poi di fatto a copiare quello che Tom Verlaine ha cominciato a fare poco dopo la metà degli anni 70. Noi facciamo ascoltare Kingdom Come, ma non nella versione originale, nella versione di Tom Verlaine, facciamo ascoltare proprio per, diciamo, offrire più aspetti possibili dell'artista, una cover di un suo pezzo fatto da un artista gigantesco come David Bowie, che sta tornando spesso ultimamente su Note di Città. E prima di però mettere il pezzo c'è una storia che è curiosa, che mi va di raccontare. David Bowie sta registrando, è 1980 e quindi l'anno successivo all'uscita del primo album di Tom Verlaine, sta registrando Scary Monsters, appunto il suo disco che poi uscirà nell'80, e lui vuole un contributo di Tom Verlaine in un suo pezzo o in più pezzi, questo non lo so con certezza, e quindi, insomma, non è difficile per Bowie prendere contatti con Tom Verlaine, lo contattano, gli spiegano l'idea e lui, il chitarrista in quel momento non è in un grandissimo stato di forma, diciamo che forse è il suo periodo più difficile legato alle dipendenze dalle droghe, quindi lui dice ok, accetta, però chiede che
se fa a modo mio.
No, lui chiede, vuole affittare gli amplificatori, vuole scegliere lui l'amplificatore che userà, ma non porta il suo, vuole affittarlo, e quindi si danno appuntamento in un negozio di strumenti musicali che si chiama New York. Il giorno stesso previsto in calendario era il giorno dell'incisione, il giorno in cui lui avrebbe dovuto registrare con Bowie va in questo negozio insieme dove troveranno Tom Verlaine, insieme al suo storico produttore, insieme a Tony Visconti, ed è lui la fonte, è lui che racconterà questa storia. Praticamente racconta che trovano Verlaine che sta praticamente provando ogni amplificatore di New York, questo è tra virgolette, non scherzo, ce n'erano una trentina, uno in fila all'altro, attaccava il plug a uno, suonava una parte di chitarra, lo staccava, lo riattaccava a un altro, risuonava la stessa parte, scuoteva la testa e ricominciava con l'ennesimo amplificatore. Alle 7 di sera Verlaine era ancora lì che provava amplificatori, il tempo stringeva e decidemmo di rinunciare. Bowie non poteva avere purtroppo la chitarra di Tom Verlaine e si sarebbe accontentato, diciamo così, di fare una cover appunto di Kingdom Come. La cover non è bella come l'originale, ma comunque è splendida, è cantata da Bowie e noi ce l'ascoltiamo. David Bowie, Kingdom Come.
Kingdom Come, David Bowie. Andiamo avanti. Noi abbiamo diciamo volutamente scelto di parlare soltanto dei primi due album di Tom Verlaine, i primi due album solisti. Lui in tutto saranno 9, 7 usciranno fino al 92, poi una lunga pausa fino al 2006, dove se non sbaglio usciranno proprio due album in quell'anno. E abbiamo scelto questo intanto perché i primi due lavori solisti sono probabilmente il meglio della sua carriera, però anche perché ci andava di dare un po' un aspetto a 360 gradi di questo artista. L'abbiamo visto fondatore dei Television, l'abbiamo visto autore di canzoni con Patti Smith e anche ha prestato la sua chitarra. L'abbiamo visto che David Bowie gli ha dedicato una cover, a inizio puntata abbiamo sentito un omaggio che gli è stato fatto e quindi insomma andremo ancora avanti, perché poi diventerà anche un produttore, insomma di questo ne parleremo a breve. Intanto noi ci ascoltiamo semplicemente dal suo secondo lavoro solista, perché poi di fatto ancora non ce lo siamo sentito, un brano tratto da Dreamtime, era il 1981. Ci ascoltiamo questa The Blue Robe, che ci dimostra però come qui la sua chitarra è ancora una splendida, veramente protagonista. Tom Verlaine, The Blue Robe. The Blue Robe, Tom Verlaine, dal suo secondo album, 1981.
Prima lei, raccontando della morte di Tom Verlaine, diceva che come la notizia è stata data attraverso i social dalla figlia di Patti Smith, e come la stessa Patti Smith, il primo ricordo, quello più letto e quello anche più toccante, l'ha scritto usando appunto i social network. E come in pochi altri casi, quando muore un musicista famoso, per carità, si scatena chiunque era un grande fan, in questo caso, e quindi c'è anche tanta, no? Dale, tanta, no? Non dico ipocrisia, ma tanto un po'.
Sì, quasi che lo devi dire per forza.
In questo caso c'è stato tantissimi messaggi e sono continuati per tanti giorni, tanti fan e appassionati di musica che provavano un dispiacere vero, perché è un personaggio che ha accompagnato tante stagioni e che comunque ha fatto dei dischi e delle canzoni indimenticabili. Ma soprattutto quello che volevo arrivare a dire è che c'è stato molto più di altri, rispetto ad altri artisti, un'ondata di profondo dispiacere di tanti colleghi, tanti musicisti, tanti, anche persone che non ti saresti aspettato, hanno parlato dell'amore per la musica di Tom Verlaine, di Marchi Munna,
di
lui come, certo, Peppino è stato tra i primissimi, e della sua importanza come chitarrista, insomma, l'hanno raccontato e omaggiato sotto diversi aspetti. Tra i più belli ovviamente c'è Tarson Moore, newyorkese doc, come musicalmente quantomeno come Tom Verlaine, e quindi gli ha dedicato un messaggio bellissimo. C'è stato Flea dei Red Hot Chili Peppers che, e omaggiandolo, raccontava come lui e il suo amico e collega dei Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, è cresciuto musicalmente ascoltando in maniera maniacale Marky Moon. Insomma, sono stati davvero tanti. Da questi tantissimi messaggi, quello che mi ha colpito è quello di Mike Scott. Mike Scott scrive: Tom Verlaine, sono orgoglioso di dirvi che una volta ha suonato la chitarra solista in una delle mie canzoni, la più geniale chitarra solista che io abbia mai ascoltato in uno studio di registrazione. Gli bastò ascoltare una volta la canzone per padroneggiarla e inventare un riff micidiale. In quell'occasione registrò 5 volte, tutte le volte provando di essere un mostro. Mike Scott è il cantante, il leader, il fondatore dei Waterboys, è un gruppo, non so se quanti lo conoscono, comunque un grandissimo gruppo scozzese, fondato appunto nell'83 da Mike Scott. Per incidere, il nome del gruppo viene da un verso della canzone di Lou Reed, The Kids, contenuta in Berlin. E
quanto gli hanno preso in War on Drugs a sta canzone?
Sì, parecchio. Insomma, l'influenza poi di adesso cambio discorso. Scusa. L'influenza di Tom Verlaine e si trova in mille artisti e in tantissimi chitarristi, magari è meno lampante, ma anche in tante chitarre. Comunque dicevo, Mike Scott parla di queste 5 take di questa canzone con la chitarra di Tom Verlaine. La canzone di cui sta parlando è la canzone che dà il titolo a forse l'album più bello dei Waterboys, che si chiama This Is The Sea. La canzone in realtà è registrata con Verlaine, non uscirà nell'album, prenderà un altro nome che è sempre una parte della canzone, una parte del ritornello, che il nome della take registrata con Tom Verlaine è That Was The River. La canzone uscirà per fortuna nel 94, quindi a una decina d'anni dall'uscita dell'album, uscirà in un cofanetto. Nel 94 i Waterboys si sciolsero, poi si riformarono nel 2000, uscì un cofanetto che si chiama The Secret Life of the Waterboys 1981-85, e per chi vuole qui trova questa gemma. La canzone prende il titolo in questo caso di That Was The River, è veramente magnifica, la chitarra di Tom Verlaine è strepitosa.
Was the River, Water Boys, alla chitarra Tom Verlaine. Siamo quasi arrivati alla fine, penultimo brano in scaletta prima della lunga coda, prima del capolavoro. È rimasto un aspetto ancora da affrontare della figura artistica di Tom Verlaine, ovvero quella di produttore. È stato produttore, ha curato anche, diciamo, soprattutto gratestizie, raccolte, eccetera eccetera, però ci ha provato anche ad essere il produttore di un bellissimo poi disco. La storia inizia nel 1996 e c'è ancora Patti Smith di mezzo, sta registrando Gun Again. E ora qui le fonti discordano un po', qualcuno dice che Tom Verlaine era amico di Jeff Buckley, altri dicono che Patti Smith era amica di Jeff Buckley, quindi Jeff Buckley si è recato a registrare una traccia proprio all'interno di Gun Again, dove era presente anche Tom Verlaine. Adesso insomma ci frega il giusto su chi fosse amico, quello che ci interessa però è che in quell'occasione Jeff Buckley chiede a Tom Verlaine di produrre quello che dovrebbe essere poi il seguito del suo album Grace, e riescono a registrare 8 canzoni, lo fanno in 2 sedute a New York, 4 e 4, però Buckley non è molto convinto di questo lavoro, un po' forse perché si aspettava qualcosa di diverso, e sicuramente ha contribuito anche il pessimo carattere di Tom Verlaine. Quindi Buckley decide di interrompere lì la collaborazione, vuole tornare con il suo vecchio produttore, vuole andare a registrare con la band a Memphis, e poi qui purtroppo la storia si fa tragica, probabilmente lo sapete già, perché poi quando si reca a Memphis, diciamo, cade da un battello, morirà in circostanze forse si dice anche misteriose all'interno di un fiume. Il disco poi comunque esce, anche qui le fonti si discordano,
all'interno del Mississippi,
certo, e sembra che la Columbia l'abbia fatto voluto uscire a tutti i costi. La madre era nel frattempo diventata la titolare, diciamo, di tutti i suoi diritti. La madre insieme al gruppo erano contrari, perché ovviamente non era un lavoro che Jeff Buckley aveva approvato, visto che le uniche canzoni quasi finite erano quelle registrate con Tom Verlaine. Per il resto c'erano una serie di canzoni demo che infatti escono in questo album, che è doppio. Altre fonti dicono che invece è stata proprio la madre a volerlo far uscire per, insomma, diciamo, come omaggio postumo appunto della vita di Jeff Buckley. Comunque il disco è bellissimo, noi ci ascoltiamo ovviamente una delle tracce registrate da Tom Verlaine, è quella che apre l'album, si chiama Sketches for My Sweetheart the Drunk. Lui è Jeff Buckley. Alla produzione c'è il nostro Tom Verlaine.
mail trainer. I got a mail bomb for you, Mr. Strong Arm. Roll out the stones from all the cemetery homes for the violence of a nation gone by. For the politics of weakness and the garbage dump of souls that will now black the sky. The yellow haze and crowds of eyes will plug out the mind that moves, moving with grace the men despise and women have learned to lose. Take another drag. One nation bends to kiss the hag. The sky is a landfill. And we see you take another drag.
E lui era Jeff Buckley, mi perdonerete un piccolo errore, Sketches for My Sweetheart the Drunk era naturalmente il titolo del disco, il brano si chiamava The Sky is a Landfill.
Ma ti perdoniamo tutto, Ale.
Ma sì, perdonami tutto. Vai che siamo alla frutta.
Siamo alla frutta, siamo alla fine. Siamo, come abbiamo già largamente anticipato e annunciato, abbiamo deciso di chiudere con la, non solo col disco più bello e più importante registrato da Don Verlaine, in quel caso con i Television, ma anche proprio la title track, che è la canzone, come dicevamo prima, se c'è una canzone soltanto.
Il manifesto di Don Verlaine di Television, dai, su. Basta, dai.
Quindi ciao.
Ciao.
Abbiamo finito, mettiamo
allora,
play.
Ciao a tutti, dai. No, canzone che nasce tra l'altro proprio sul palco del CBGB, prende forma piano piano, inizia in maniera ovviamente embrionale, sempre più grezza e poi sempre più, diciamo, perfezionata, sempre più arrangiata, tanto che molto probabilmente anche Mark Moon è uno dei motivi per cui Richard Dell, che come abbiamo visto aveva iniziato a suonare molto dopo Don Verlaine su suo invito, non riusciva a un certo punto a starci dietro e quindi anche per questo, non ovviamente soltanto, insomma, ha lasciato poi la
banda. Qui nasce, no? Anche la discussione tra noi, nel senso, Don Verlaine a mio avviso è un virtuoso che ha sempre voluto nascondere in qualche modo, anche per l'ambito musicale in cui è nato, non gli è mai interessato portare la tecnica, l'enorme tecnica che aveva in primo piano, come facevano tantissimi gruppi tra i 70 e gli 80, ricordiamo, vabbè, insomma, certo, senza fare elenco, insomma, di chitarristi e non solo che facevano sfoggio delle loro capacità tecniche nel pieno il mondo fin troppo, quindi a lui non interessava quel discorso. Però ascoltando Mark Moon, che come solo, se pensiamo solo soltanto al solo di chitarra, la possiamo mettere tranquillamente a fianco dei grandi monumenti della chitarra rock come Stairway to Heaven e dintorni, senza nessun pudore, nessuno ci può accusare di dire una scemenza. Ecco, ascoltando Mark Moon capiamo, come raccontava Ale a inizio puntata, le origini di Verlaine, il suo aver studiato jazz, e lui parlava del sax, in realtà ha suonato anche il pianoforte, i suoi ascolti compulsivi di John Coltrane, ma anche di altri sassofonisti, Sonny Rollins, Stan Getz,
Albert
Tyler, insomma,
più tutto
il resto che ascoltava. Lui era
Richard.
Non ho capito.
Dico il tutto shakerato con Keith Richard.
Il tutto shakerato con Keith Richard, va anche detto, per onore del vero, diciamo così, per dovere di verità, che è importantissima anche la chitarra di Richard Lloyd in Mark Moon, il primo solo che sentite dopo la seconda volta che Tom Verlaine canta il ritornello, quel solo breve di chitarra, non è Tom Verlaine. Don Verrene chiuderà alla grande e noi vi salutiamo con questa grande canzone, questa grande chitarra. Annunciamo
noi
che
ci
torniamo,
forse martedì prossimo.
Ci sentiamo martedì prossimo.
Vi
senza forse,
sapere.
Ci vediamo martedì
Speriamo.
Prossimo con una puntata. Ne possiamo anche annunciare. Abbiamo un ospite, Massimo Palma. Racconteremo un album epocale come In the Aeroplane Over the Sea dei Neutral Milk Hotel.
Che qualche giorno fa ha spento le totte candeline.
Ha spento le 20, del 98, quindi 25
candeline.
25 anni, e Massimo Palma ha dedicato un libro a questo album in cui lo lega Anna Franca. Poi spieghiamo il perché, lo spiegheremo martedì.
Noi ci ascoltiamo,
sostenete
la, versione...
la radio.
Certo, sostenete Radio Onda Rossa. Ci ascoltiamo la versione intera, quella non quella editata, quella che dura una bella decina di minuti. Godeteveli tutti. Lui è Tom Verlaine, loro sono i Television. Questa è Radio Onda Rossa. Dai tutti e dai tutte.
Ciao. Hesitating.